Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Di solito il jazz scandinavo lo suoniamo in chiusura di puntata, stavolta invece abbiamo aperto con una formazione jazz finlandese, i Soft Power, che sono un sestetto, arrivano da Helsinki e hanno da poco pubblicato il loro terzo album intitolato Raw Bites, bocconi crudi. Raw Bites fa stare insieme, avete sentito, rock e jazz molto armonicamente, con ritmiche metronomiche da rock psichedelico tedesco, vengono un po' in mente i Faust, ma anche a tratti Noi in altri brani di questo album. E tutto con le traiettorie imprevedibili dei Soft Machine. Ci sento dentro tantissimo anche il rock jazz dei Perigeo, forse per lo stile molto corale, molto da collettivo. Avete sentito come, per esempio, il sax, al quale è stato affidato un ruolo centrale nella costruzione melodica di questa traccia, di fatto poi finisce nel mix in modo molto paritario con gli altri strumenti, in una filosofia di fondo che è quella di condivisione egualitaria delle parti musicali. Ci sento anche a tratti il jazz sudafricano, che piaceva tanto al compianto Francis Bissong, che probabilmente avrebbe apprezzato un album come questo. Con i Soft Power abbiamo inaugurato una nuova puntata di Prospettive Musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, in onda tutte le domeniche alle 22.45 con i tre conduttori del nostro collettivo, per riprendere un termine appena usato, ormai desueto, però con un significato sempre molto affascinante quando si ha il privilegio di parlare con voi ascoltatori di Radio Popolare. In onda, dicevo, tutte le domeniche con tre conduttori che si alternano i microfoni alle scelte musicali. Oggi tocca a me, Fabio Barbieri, vi auguro buon ascolto. We'll be right back. assolutamente meravigliosi questi suoni sospesi da qualche parte tra Angelo Badalamenti, Los Lobos, arrivano in realtà dal cuore del nostro paese. Non so esattamente di dove siano questi Opez, anche se la loro pagina Bandcamp parla di un luogo a nord di Perugia, a sud di Firenze, a est di Livorno e ovest di San Marino. Si accettano scommesse. Si ispirano a Les Paul, a Django Reinhardt, forse anche a Lynn Cray, però ascoltandoli a me vengono in mente certe molto genuine, molto autentiche atmosfere sensuali da balera romagnola, ma non le balere romagnole durante l'estate, piuttosto nel mese di novembre, quando le vacanze diventano ricordi da condividere anche con magari con qualche iperbole. E la prossima estate è ancora di là da venire, e anche i ricordi, quelli più lieti, si tingono di malinconia per il tempo che passa. Gli Opez sono un duo formato da Massi Amadori, che suona chitarre, slide guitar, percussioni, ukulele e armonium, e Francesco Tappi al contrabbasso. Con loro suonano altri musicisti della scena locale che evidentemente condividono queste atmosfere, che a pensarci bene mi ricordano anche le ambientazioni polverose, sbiadite, i colori sbiaditi dei film di Aki Kaurismäki. Gli Opez hanno inciso due album, uno più bello dell'altro. La traccia che abbiamo ascoltato si intitola Carlos Primero e inaugura il loro primo album, Dead Dance, pubblicato dalla tedesca Agogo, come anche il loro secondo album, Social Limbo, al quale certamente ritorneremo in una delle prossime puntate di Prospettive Musicali. Prima di loro siamo andati a Londra per recuperare il terzo dei tre album incisi dai meravigliosi Comet Is Coming, formazione di jazz funk che incrocia i colori del rock psichedelico, la spazialità profonda dello space rock, figlio della psichedelia cosmica tedesca. I Comet Is Coming sono Shabaka Hutchings al sassofono, il tastierista Dan Levers e il batterista Max Hallett, che era responsabile per questo ritmo così sincopato, avete sentito, ricoperto da una coltre di tastiere piuttosto spessa, decorate però dagli interventi gentili, misurati di Shabaka Hutchings. Il titolo dell'album è Hyper Dimensional Expansion Beam, raggio iperdimensionale di espansione, titolo piuttosto elaborato ma appropriato per questa musica così futuribile, che poi è perfetta per spostarsi in città contemporanee, riflettendo sulle contraddizioni analogiche e digitali delle città contemporanee attorno a noi, dove capita di vedere più schermi che alberi, provocando poi in qualcuno di noi, mi ci metto in mezzo anch'io, un disagio profondo, un forte senso di non appartenenza, di straniamento. La traccia che abbiamo ascoltato insieme era Lucid Dreamer, il sognatore consapevole, per appunto lucido, attento a ciò che lo circonda. Thank you.
slowly, finding themselves on a forest floor. Memory of the night before, dissipating, evaporating with each warm breath. Was this life? Or was it death? From a bed of moss and leaves, cradled by giant vines, blanket of soft, wild, unknown weeds. Could it ever be explained? Now, staring up through branches to an invented infinite blue. A blue that had never been seen before, constructed in a fever dream by reluctant gods. An invisible river, streams release, harmony, celestial machine. Neutrons, atoms, cells, flesh, gears, electricity, and peace.
Or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition? that she didn't whisper to him too.
Addirittura essere, se mi ricordo bene così, che da quando è mancato qualche mese fa non abbiamo ancora ricordato qui a Prospettive Musicali l'immenso Sixto Rodriguez, sesto figlio di una famiglia di immigrati dal Messico che finirono a vivere a Detroit, città operaia per eccellenza del Michigan, la Motown, la città dell'industria automobilistica. Sixto Rodriguez l'abbiamo ascoltato dal suo capolavoro Cold Fact del 1970, etichetta Sussex, l'album che contiene il suo successo che tutti conoscete, Sugar Man, ma che è un disco godibilissimo in realtà dalla prima all'ultima traccia. La storia di Sixto Rodriguez la racconta molto meglio di come possa fare io il film Searching for the Sugar Man, che venne presentato al Sundance nel 2013 e vinse proprio in quello stesso anno il premio Oscar come miglior documentario. Lui, Sixto Rodriguez, ebbe un successo molto limitato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70, per poi ritirarsi dalle scene e fare per tutta la vita l'operaio sottopagato, suonando occasionalmente le sue canzoni in piccoli locali, circoli di lavoratori locali, eccetera. Contemporaneamente i suoi dischi vennero ristampati, lui aveva venduto i diritti, non lo seppe mai, ma in aree del mondo molto lontane dagli Stati Uniti, in Sudafrica, in Botswana, in Zimbabwe, in Australia e Nuova Zelanda, i suoi due dischi ebbero un successo notevolissimo, a insaputa di Sixto Rodriguez, che non ricevette quindi alcun riconoscimento economico. Nei paesi nei quali ebbe successo si pensava che Rodriguez fosse ormai morto, addirittura che si fosse suicidato durante un concerto nei primi anni 70. Questo fino a quando nel 1997 iniziò a diffondersi internet e una delle figlie di Rodriguez, per caso, scoprì che al padre era stata dedicata una pagina. E così venne a galla tutta questa questione delle ristampe dei suoi dischi e del culto di Rodriguez. A quel punto lui era ormai piuttosto anziano, aveva quasi completamente perso la vista per un glaucoma mai curato e nonostante questo, con un po' di aiuto, riuscì a assaporare un po' di successo ampiamente meritato, almeno negli ultimi anni della sua vita. I suoi album sono immensi entrambi, in particolare Cold Fact, dal quale abbiamo ascoltato la toccante Crucify Your Mind, la mente crocifissa, che è quella del protagonista della canzone, che viene tradito dalla sua ragazza e decide così di lasciarla per il dolore che gli ha causato. Prima di Sixto Rodriguez siamo andati a sentire i magnifici Black Flower dal Belgio, guidati dal flautista e sassofonista Nathan Dimes, autore di un jazz etnico dai forti sapori orientali, mistici, che a volte incontrano anche afrobeat, dub, oltre alla slam poetry, come nel caso della traccia che abbiamo ascoltato insieme, intitolata Morning in the Jungle, Mattina nella giungla, interpretata, cantata, recitata dalla cantautrice, anche lei belga, Meskerem Mez. L'album dal quale lo tratta si intitola Magma, è il secondo album dei Black Flower, ne restano 8 copie sul loro Bandcamp, quindi se vi interessa avere una copia fisica consiglio di affrettarvi, perché poi chissà quando verrà ristampato. È anche possibile comprare il singolo Morning in the Jungle, di quello invece restano soltanto 7 copie. When I first met you.
You broke my heart. You were not. Prospettive musicali.
E questo naturalmente era Devendra Banhart. Ho scelto di andare a recuperare quello che è il suo disco più riuscito della seconda parte della sua discografia. Sapete che Devendra Banhart, dopo un po' di dischi di folk echeggiante, la musica degli Appalachi, John Fay e tutto l'immaginario del folk dell'antologia americana raccolta da Harry Smith, alla quale abbiamo attinto spesso qui a Prospettive Musicali, per cui dovreste sapere bene di cosa sto parlando, Dopo tutto questo, una ventina di anni fa ha deciso di arricchire il proprio stile con tanti generi diversi, inclusi alcuni mutuati dalle sue origini sudamericane. Ne sono seguiti dischi un po' interlocutori, fino però al suo decimo, intitolato Ma, pubblicato a Non Such, che invece è un disco che è bellissimo, infatti ha resistito nel tempo. È uno dei primi dischi che mi vengono in mente quando ho voglia di ascoltare Devendra, forse secondo solo al classico Cripple Crow, che però appartiene al periodo più folk revival di Devendra Banhart. Da Ma abbiamo ascoltato una traccia dagli arrangiamenti, avete sentito, molto curati, anche molto levigati, con echi che rimandano parecchio a Caetano Veloso, a Tom Zé, al periodo tropicalista e post-tropicalista del pop brasiliano, che ci è stato illustrato così bene negli anni qui su Radio Popolare da Monica Paes e dal suo fantastico programma Avenida Brasil. Prima di Devendra Banhart vi ho proposto un album che compie in questi giorni 10 anni, un disco dimenticato anche perché il successo di pubblico non gli arrise nemmeno i tempi della sua pubblicazione, ma che qui a Prospettive Musicali vi proponemmo considerandolo un disco allora molto riuscito, un'opinione che conservo anche dopo tantissimi ascolti, dopo tutti questi anni. Sto parlando di una formazione che pubblicò in tutto solo 2 album, tra il 2012 e il 2014, prima di sciogliersi nell'indifferenza generale. Loro si chiamavano Orcas ed erano la collaborazione a distanza di 2 musicisti che vivevano parecchio lontani tra di loro, il multistrumentalista Raffaele Antoni Risarri, che è attivo nella scena musicale minimalista ambientale della costa nord-ovest degli Stati Uniti, anche se poi oggi si è trasferito, mi pare, a New York, e il cantautore del Michigan, Benoît Pouillard, che conosciamo anche nei suoi dischi solisti, che incide per la nostra amatissima Cranky. Loro si incontrarono e iniziarono a collaborare per un tributo a Trish Keenan dei Magnifici Broadcast, quando Trish Keenan ci lasciò prematuramente. E poi, come vi dicevo, diedero vita a una collaborazione che si muoveva tra minimalismo e dream pop, e l'incontro di minimalismo e dream pop è la ragione d'essere di un'etichetta berlinese, la More Music, che infatti poi li mise sotto contratto. Il loro disco più riuscito è il secondo che incisero, intitolato Yearning, Desiderio. È un album molto delicato, molto profondo, con atmosfere anche un po' ipnotiche, ipnagogiche, come nella traccia che vi ho proposto, intitolata Selah, che nella lingua ebraica sta per interludio. E a proposito di dream pop, un genere di musica che si ascolta sempre molto volentieri a quest'ora. Prima degli Orcas abbiamo ascoltato la cantautrice californiana di Los Angeles, Molly Birch, molto simile a Angel Olsen, pur non avendo Molly Birch mai raggiunto il successo della sua collega del Missouri. Lo stile è un country rock delicato, molto classico, ma suonato per un pubblico indie. Lei incide per la newyorkese Capture Tracks, che è soprattutto un'etichetta di ristampe di post-punk britannico e neozelandese. Loro hanno ristampato dischi di Monochrome Set, di Wake, Stockholm Monsters e poi vari volumi dal catalogo della neozelandese Flying Nun. E però ha avuto la Capture Tracks sotto contratto anche gruppi come Doom Doom Girls o Seas Wild Nothing, che sono tipicamente indie. E l'esordio di Molly Birch, dal quale abbiamo estratto questa full, si intitola Please Be Mine, per favore sii mio. Tutto questo l'avete ascoltato qui a Prospettive Musicali su Radio Popolare. Cosa potrebbe esserci di più perfetto agli occhi di un bambino piccolo dei suoi genitori? Come giudicare obiettivamente le loro eventuali imperfezioni, le loro possibili mancanze, i loro inevitabili errori? Il bambino nasce e cresce con la certezza incrollabile che il suo mondo, quello creato dai suoi genitori per lui, sia esemplare e non possa essere altrimenti. Se mette in dubbio questa perfezione, inizia a provare sensi di colpa, perché si convince di essere ingiusto, indegno, un traditore della sua famiglia. per mimetismo inconscio e desiderio di piacere, cerca di essere come loro, o perlomeno di farsi accettare. L'inconscio collettivo e le tradizioni culturali inducono una venerazione della madre, una specie di divinità a cui dobbiamo amore e rispetto. Un bambino non criticherà mai sua madre. Se lo fa, minimizza sempre. Teme la punizione che rischia di ricevere per aver tradito l'amore filiale e si vergognerà di averlo fatto. Criticare la propria madre è un tabù e così ci addossiamo la colpa di essere bambini cattivi, di non essere stati capaci di renderla una brava mamma. I bambini, solo loro, ne subiscono le conseguenze. Per quanto riguarda le madri, molte sono quelle che si osservano, fanno un passo indietro, constatano i loro difetti o i loro errori, chiedono aiuto, sono consapevoli che quello che trasmettono, tutto quello che trasmettono, condizionerà la vita di loro figlio. Ma non tutte sono così. Altre feriscono, offendono, ignorano, agiscono meccanicamente, violentano i figli con i mezzi più diversi, che vanno dall'uso di frasi sprezzanti agli abusi fisici veri e propri. Queste madri, in apparenza, sono normali. In realtà, sono prigioniere di difficoltà insormontabili o di patologie mentali. Non cambiano e non vogliono il cambiamento. Sostengono a gran voce di sapere ciò che è bene per i loro figli, perché sono i loro figli. Non evolvono, non ne sentono il bisogno o il desiderio. Non modificano nulla per paura di perdere ciò che appartiene a loro e di essere giudicate. Il bambino è lì come un oggetto in esposizione o un animale domestico che si coccola in pubblico, cui si tira la coda o cui si dà un calcio quando disturba. Esse soddisfano solo i desideri e i piaceri che abbiano a che fare con l'avere e non con l'essere. Il loro figlio è importante solo per ciò che rappresenta e che dovrebbe essere. La lettura di stanotte l'ho tratta da un volume da poco ristampato da Feltrinelli intitolato Madri che feriscono. Lo scrisse la psicoterapeuta francese Anne-Laure Buffet e racconta un tema che è quello dell'educazione che ci viene impartita dalle nostre famiglie, che spesso è alla base di tanti blocchi, di tanti problemi che portiamo con noi per tutta la vita. Il sottotitolo è Liberarsi dalla loro influenza per rinascere. Non è mai facile liberarci da insegnamenti che abbiamo interiorizzato da bambini quando assorbiamo come spugna le parole, gli esempi delle nostre famiglie, ma a volte, sostiene Anne-Laure Buffet, in questo libro molto interessante che vi consiglio, soprattutto se vi interessa il tema, che mi rendo conto è un tema un po' di nicchia, comunque lei sostiene che diventa poi necessario affrontare un cambiamento e che questo cambiamento richiede sempre molta determinazione. La musica che abbiamo tenuto in sottofondo è tratta dalla discografia del trio formato dal batterista del New Jersey Peter Erskine, componente dei Weather Report, degli Steps Ahead, legato quindi al jazz fusion, con il contrabbassista svedese Palle Danielson, lui è uno storico collaboratore di Keith Jarrett, e con il pianista britannico John Taylor, che è stato uno dei componenti fondatori degli Azimuth, naturalmente quelli britannici, non quelli brasiliani. Ho scelto la traccia che chiude il secondo dei quattro album di questo trio, tre dei quali sono stati raccolti in un box set pubblicato da ICM intitolato As It Was, da ascoltare, riscoprire, scoprire se vi piacciono questi suoni. Noi ci fermiamo qui, lasciando il controllo del mixer come sempre a quest'ora a Reggae Radio Station. Io vi ricordo che avete ascoltato Prospettive Musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, elenco delle musiche ascoltate stanotte come sempre nel mio blog fin da ora, fabiocolling.blogspot.com. Podcast tra poco alla pagina Prospettive Musicali nel sito di Radio Popolare per aiutare l'informazione indipendente.